Amiche e amici sportivi della Radio Vaticana, buon inizio settimana a tutti e ben ritrovati nel nostro consueto spazio settimanale interamente dedicato allo sport. Davide Dionisi in diretta con voi per la prossima mezz'ora, con me in studio l'opinionista di sempre Antonio Menenti, buongiorno Antonio.
Buona giornata a tutti voi.
E la voce femminile della redazione sportiva della Radio Vaticana, Tiziana Campisi, buongiorno Tiziana.
Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
Ci parlerai oggi del tuo Palermo, chiamando in causa anche il presidente Zamparini in diretta. Ringrazio e saluto chi ci aiuterà nella prossima mezz'ora per la parte tecnica, Massimiliano D'Angelo, Patrizio Ciprari e Andrea De Angelis. L'apertura di questa puntata la dedichiamo come di consueto al calcio, cercando di spiegare che cosa effettivamente è successo quest'estate e cosa ha portato i calciatori a scioperare e perché siamo arrivati a questa situazione. Lo facciamo con un amico che non ha certo bisogno di presentazioni, che è già in diretta con noi, Bruno Pizzul. Buongiorno Pizzul.
Buongiorno, buongiorno a voi tutti e a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno e ben ritrovati a Non Solo Sport. Allora, iniziamo a capire, sono arrivate tante richieste nella nostra redazione perché sia gli addetti ai lavori ma anche chi non è particolarmente avvezzo o comunque dentro il mondo del calcio non ha capito effettivamente che cosa è successo quest'estate e che cosa ha portato, cosa ha condotto a questa rottura che sembra oggi però in via di definizione. Vogliamo che lei un po' ci illumini in questo senso.
Sì, effettivamente la situazione si era venuta ingarbugliando e non è facile cercare di far capire alla gente comune, no, a noi comuni mortali, quello che sia stato l'oggetto principale del contendere, che ha portato a questo che è stato definito sciopero, anche se i calciatori rifiutano tale definizione, tant'è che è saltata la prima giornata di campionato. Comunque il motivo principale è la sottoscrizione del cosiddetto contratto collettivo per tutti i calciatori e in quest'ambito il motivo di contrasto principale erano i cosiddetti allenamenti differenziati. Le società, soprattutto le società professionistiche, hanno ormai un gran numero di tesserati, no? 25-30, qualcuno addirittura di più. Giocatori a propria disposizione nella cosiddetta rosa. Ora, secondo una norma delle carte statutarie del calcio, tutti i giocatori tesserati hanno diritto di essere allenati alle migliori condizioni possibili. Per una questione di organizzazione del lavoro, invece, molto spesso i tecnici sono portati a differenziare il gruppo di lavoro, cioè a privilegiare non solo gli 11 giocatori cosiddetti titolari, ma anche altri 5 o 6 per avere a disposizione una ventina di giocatori sui quali lavorare e gli altri tesserati vengono fatti allenare in modo differenziato. Tutto questo contrasta, secondo l'associazione calciatori, con quelle che sono le norme statutarie. Loro vogliono che tutti i giocatori tesserati vengano trattati allo stesso modo e quindi vengano allenati in maniera unitaria con i compagni. Questo può essere considerato dal di fuori un aspetto marginale, in realtà è una cosa molto molto sentita da parte dei calciatori tutti. E proprio su questo punto cruciale non si era venuto a trovare un accordo tra la Lega delle società di Serie A e l'Associazione Calciatori. In un secondo tempo era stato adombrato anche il rifiuto dei calciatori al cosiddetto ventilato contributo di solidarietà, no? Con il quale coloro che hanno un gettito personale superiore ad una certa cifra avrebbero dovuto contribuire. Anche lì era venuto fuori se la contribuzione avesse dovuto essere fatta dalla società oppure dai calciatori. Questo però è un punto che è caduto perché
non c'è più il contratto.
Non c'è più il contratto, no?
Abbiamo una domanda
da si pare che si sia giunti a questo accordo, anche se è un accordo ponte, no? Sì, interinale, okay. Per un solo anno, Ma questa della questione del contratto collettivo è una questione che si trascina ormai da parecchi anni, no? Ed è abbastanza paradossale che, nonostante tutte le discussioni che ci sono stati, gli incontri e via dicendo, non si sia arrivati ancora a un punto definitivo di soluzione. Per ora accontentiamoci di questo accordo, che dovrebbe consentire lo svolgimento regolare di quella che resterà la seconda giornata di campionato, in quanto la prima sarà recuperata poco prima di Natale.
E questo è il quadro che lei ha spiegato in maniera molto, molto nitida. Abbiamo capito sicuramente di più, perché i giornali più che altro avevano commentato quello che era successo, ma in realtà lei è entrato nello specifico e ci ha aiutato per questo. Abbiamo una domanda da studio da Menenti.
Buongiorno Vizzul. Allora, più che una domanda è una provocazione, cioè quello che io vorrei capire: i calciatori hanno tutti o vorrebbero avere tutti i bonus, però nel caso la società voglia sfoltire questa rosa, che è evidente che non si può allenare tutti insieme perché incominciano ad esserci dei problemi proprio di campo, a questo punto perché non accettano i trasferimenti, anche se poi in qualche caso sono dei trasferimenti abbastanza importanti, insomma non è che si vanno a svendere i giocatori e vanno a essere posizionati, però se la squadra a cui dovrebbero andare non è gradita, si riservano anche questa cosa di rifiutare.
Sì, effettivamente questa è una posizione che riguarda lo status professionale dei calciatori, ai quali effettivamente a livello individuale viene riconosciuto, no, una possibilità anche di interpretare quelli che sono i contratti che hanno sottoscritto con troppi vantaggi personali. La questione è sempre quella, purtroppo finisce per essere prevalente l'aspetto squisitamente economico. Molti giocatori che hanno sottoscritto un contratto pluriennale con una società non accettano il trasferimento a una società diversa, soprattutto perché costituirebbe un sacrificio, se si può usare questo termine, per loro sotto il profilo economico, andrebbero a guadagnare di più, non accettano il trasferimento in una società che abbia meno progetti ambiziosi, che non sia di prima fascia e via dicendo. Ma tutto questo naturalmente comporta delle situazioni paradossali, no? Vediamo la Juventus, per esempio, che ha in organico dei giocatori che, dei quali vorrebbe disfarsi e che invece riceve dei rifiuti sistematici e categorici, e quindi è costretta a tenere in organico e a remunerare pesantemente anche giocatori dei quali pensa di non avere così bisogno sul momento. Purtroppo sono le regole spietate del mercato, il denaro che condiziona tutte le scelte e i comportamenti, e questo naturalmente non può non suscitare qualche perplessità.
Intanto perplessità, Pizzul, sono arrivate anche dall'estero, perché la settimana scorsa lo stesso Blatter è sceso in campo dicendo che lo sciopero dei calciatori è sbagliato, il calcio professionistico deve avere rispetto perché appunto deve avere rispetto per le società, per i media, per i partner e per i tifosi di tutto il mondo. Cominciare la stagione senza calcio, ha detto Blatter, il capo, lo ricordiamo, il capo del football mondiale, perché i giocatori sono in sciopero, è una cosa sbagliata e non si deve arrivare ad una situazione in cui una stagione non può cominciare per una questione di rispetto dei tifosi che seguono il calcio in tutto il mondo. Chiunque sia il responsabile di questa situazione è come se si andasse alla Scala di Milano per aspettare l'inizio di una grande opera e poi questa non comincia. Il calcio è anche una questione sociale e culturale. Vogliamo commentare questo intervento di Blatter, Pizzul?
Sì, una volta tanto Blatter ha detto delle cose che possono essere condivise e condivisibili, perché bisogna riconoscere che in molti altri aspetti Blatter qualche volta sembra addirittura un ostacolo a quella che è la modernizzazione anche delle regole del calcio e dei sistemi comportamentali. Stavolta però ha ragione, perché in effetti bisogna anche considerare quello che è il momento dal punto di vista così storico-sociale, no? Del calcio nel mondo, in Italia soprattutto. Questo è un momento in cui si avvertono palesi sintomi di disaffezione popolare, c'è un certo fastidio, no? Anche da parte dei cosiddetti appassionati di fronte a queste continue diatribe, a queste incomprensioni, a queste lotte intestine anche a livello organizzativo. E quindi in quest'ottica l'appello di Blatter secondo me va condiviso, proprio perché tutte quelle che sono le componenti del mondo del calcio, ma in modo particolare proprio i calciatori, dovrebbero rendersi conto che la loro situazione è una situazione che rasenta l'impopolarità, e in quest'ottica quindi bisognerebbe cercare in tutti i modi di evitare frizioni eccessive o addirittura punti di rottura come quelle che hanno portato al salto della prima giornata di campionato.
Bene, intanto io saluto il presidente del Palermo, Zamparini. Buongiorno presidente.
Buongiorno a voi, buongiorno a Pizzul.
Grazie.
Buongiorno presidente, mandi, scusate il saluto in friulano.
Allora, benvenuto nel nostro spazio dedicato allo sport e non solo sport. Presidente, io intanto cedo la linea alla collega Tiziana Campisi che ha approfondito un po' la questione anche per quanto riguarda il Palermo Calcio. Sentiamo un po' Tiziana, allora.
Ecco, prima di parlare di Palermo Calcio, io vorrei dire ai nostri ascoltatori che oggi c'è anche un importante incontro presso la presidenza del Consiglio, CONI, Federazione Italiana Gioco Calcio, Lega di Serie A, incontrano il sottosegretario con delega allo sport Rocco Crimi e il sottosegretario alla presidenza Gianni Letta per parlare della legge 91. Legge 91 che regolamenta la possibilità di costruire nuovi stadi e fa riferimento anche alla protezione dei marchi. A proposito di nuovi stadi, presidente Zamparini, lei ha presentato un progetto per un nuovo stadio a Palermo, ce ne può parlare?
Ma è già da tempo che l'abbiamo in progetto, è Zamanella, l'architetto Zamanella, che è quello che ha fatto il progetto dello stadio della Juventus, che è già stato aperto, è lui che ha portato questo progetto. Però nel nostro paese, sa, mentre in un paese straniero, quando tu presenti un progetto in 6 mesi massimo ti danno l'autorizzazione a costruire, io a Palermo, che mi vogliono bene per costruire un centro commerciale, ci ho impiegato per avere l'autorizzazione 10 anni. Normalmente ce ne sono qualcuno che ne impiego 15, ecco, i problemi del nostro paese è la nostra burocrazia che ci sta soffocando, di stadi, questa legge che non costava niente allo Stato, anzi allo Stato porterà solo degli introiti come IVA, come tassazioni, creerà tantissimi posti di lavoro. Questa legge che dava la possibilità alle società di fare gli stadi non era nient'altro che un'accelerazione rispetto alla burocrazia che invece allarga i tempi per ottenere le autorizzazioni in tempi che non sono programmabili nel calcio, perché nel calcio un presidente non ci rimane dentro 50 anni, no? Per cui questo è il problema del nostro paese. Spero lo risolvano, io ho il progetto pronto, potrei partire esattamente il giorno dopo che viene autorizzato, non costa niente allo Stato, non c'è bisogno di nessun finanziamento a fondo perso da parte di nessuno, la parte finanziaria è già assicurata con istituti di credito e con i nostri largamente, per cui basta solo un po' di buona volontà, ma il nostro sistema politico non ce l'ha.
Presidente Zamparini, una domanda da studio. Abbiamo aperto un po' su quella che è la questione dello sciopero dei calciatori, abbiamo approfondito grazie anche all'intervento di Pizzul. Lei come ha vissuto questo periodo un po' strano tutto sommato, perché ci sono state delle reazioni non solo su scala nazionale ma anche a livello internazionale per questo stop della prima giornata di campionato? Lei è uno dei protagonisti del calcio di Serie A, non solo con la squadra ma anche con la sua presenza. Ecco, come ha giudicato questo stop e come l'ha vissuto appunto in prima persona?
Ma io dall'inizio, prima ancora dello sciopero, dicevo che era un'enorme sciocchezza che si stava facendo, pensavo un proclama dell'associazione calciatori, sa, dice non faccio uno sciopero, sa, la solita minaccia. Invece quando sono arrivati a farlo, perché non potevano più tornare indietro, si erano talmente compromessi che pur sapendo anche loro che era una sciocchezza, hanno detto siccome l'ho detto lo devo fare, no? È la solita cosa all'italiana, è veramente la cosa più stupida che abbiamo potuto fare, per cui io anche il giorno che loro facevano sul serio non ero d'accordo nell'accettazione rispettare lo sciopero, avrei firmato qualsiasi carta pur di non farlo, per dire a loro: guarda, la carta che ti ho firmata era per far partire il campionato, mo sediamoci a discutere un momentino, perché era veramente una cosa sciocca. E sottoscrivo in pieno quello che ha detto Pizzo su Blatter, perché Blatter, che è un danno mondiale per il calcio, su questa cosa ha perfettamente ragione, ma naturalmente ha ragione perché non ha toccato i suoi interessi.
Ma secondo voi, io lo chiedo sia a Pizzul sia a lei, presidente Zamparini, laddove non è riuscito Campana, che più volte ha minacciato lo sciopero, adesso Tommasi, che il mite Tommasi tutto sommato, è riuscito a fare una cosa, insomma, a realizzare questo sciopero, portare a termine questo sciopero, questo atto eclatante, secondo voi qual è stato l'elemento scatenante?
Ma per me quello che ha detto prima, no? Quando a un certo momento un giudice non all'altezza emette una sentenza che poi fa l'istruttoria e vede a un certo momento che la sua dichiarazione iniziale dicendo quello ha rubato una mela, poi si accorge che la mela l'ha rubato un altro, ma non torna indietro per non smentirsi, e questo ha fatto Tommasi, no? Ha detto: io faccio uno sciopero se voi non firmate. Siccome noi non abbiamo firmato, come faceva a smentirsi? Lesa maestà. E naturalmente, in esperienza, giovane, non politico, perché Tommasi è una bravissima persona, una persona seria, è rimasto vittima di questo gorgo sciocco, non capendo la gravità dell'atto che stavano facendo.
Pizzul?
Sì, penso di poter condividere quanto ha detto il presidente Zamparini, con in più una considerazione di carattere personale. Nel momento in cui c'è stato il passaggio delle consegne ai vertici dell'Associazione Calciatori tra Campana e Tommasi, immediatamente Tommasi è stato dipinto come il personaggio mite, tranquillo, che avrebbe potuto essere manovrato, se si può usare questa espressione in un certo modo. Quindi anche dal punto di vista personale probabilmente c'è stata una componente che ha indotto Tommasi a una scelta discutibile, criticabile, ma che ne ha messo in luce quella che è la personalità, il carattere, se vogliamo l'autorevolezza. Probabilmente è rimasto davvero prigioniero di dichiarazioni precedenti dalle quali non ha voluto recedere, facendo così franare una situazione che avrebbe potuto essere composta tranquillamente, se non altro con una scelta come quella di questi giorni, una scelta magari interinale, rimandando per l'ennesima volta la questione del contratto collettivo, ma senza arrivare a una rottura così clamorosa e soprattutto così impopolare.
E intanto dando vita a una serie di reazioni molto molto piccate. C'è chi ha parlato di casta dei giocatori, paragonando la casta dei politici, c'è addirittura un popolo dei social network che si è mobilitato di fronte alla decisione di far saltare la prima di campionato per lo sciopero dei calciatori, che ha invitato a non andare più allo stadio. Insomma, un po' una reazione ha innescato un po' una reazione a catena molto 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 severa. Come l'avete vista voi questa?
Ma se mi consente, Presidente, io volevo fare anche un'altra precisazione, no? A lungo, in quelle che sono le ormai annose questioni di rapporti tra l'Associazione Calciatori, le leghe e via dicendo, l'AIC aveva spesso e volentieri detto di rappresentare l'intera categoria dei calciatori, di coinvolgere magari nelle rivendicazioni i calciatori di Serie A, quelli privilegiati, ma soprattutto per poter portare avanti discorsi che sono sacrosanti di valorizzazione e di garanzia anche dei tanti altri calciatori delle categorie inferiori meno fortunati. Stavolta invece lo sciopero è intervenuto esclusivamente per quanto riguarda i calciatori di Serie A, e in quest'ottica l'Associazione Calciatori ha perso questo riferimento per l'intero movimento dei calciatori, e anche questo ha impressionato negativamente l'opinione pubblica.
Sì, ha ragione Pizzo su questo. Questo è stata una cosa completamente ridicola, perché se io quando ho visto giocare la Serie B io pensavo che era un'altra associazione, no? Ma non fa parte più, cioè pensavo una ICDB, una ICDA, invece è l'unica associazione. No, per cui a un certo momento quelli della A facevano uno sciopero, quelli della B hanno cominciato il campionato. Però in Italia è paradossale, ma è un po' in tutto il mondo, e l'Italia in maniera particolare, specialmente in questo momento di crisi veramente forte del paese, una crisi economica che secondo me è peggio di quella del 29, e dove naturalmente gli unici che tutti gli anni vengono quei procuratori a aumentare lo stipendio, e noi presidenti già ci sentiamo continuamente sotto ricatto, e sono i giocatori che non si accorgono di quello che sta succedendo, e naturalmente anche lì è una legge che va cambiata, perché noi non possiamo essere come società sotto ricatto continuo, perché a un certo momento il giocatore dice altrimenti io non ti firmo alla fine del contratto, vado da un'altra parte.
Presidente Zamparini, un'ultima domanda da studio e poi ringrazio anche Pizzul del suo intervento, e sicuramente ci sentiremo lunedì prossimo. Tiziana Campisi da studio.
Ecco, sì Presidente, nel fine settimana dunque si torna in campo, è pronto il suo Palermo e quali obiettivi vuole raggiungere quest'anno? Lo scorso anno, nella scorsa stagione, per un soffio ha perso la Coppa Italia?
Ma noi l'anno scorso siamo arrivati ottavi, non è che siamo arrivati terzi o quarti, dal punto di vista della classifica non considero un anno molto positivo, è stato positivo perché siamo finiti in finale di Coppa Italia dove si arriva in tre partite, per cui non è che sia un percorso. Però quest'anno abbiamo rifondato praticamente la squadra tenendo tre o quattro elementi della squadra base, e secondo me è una ristrutturazione al di là di Pastore che è una cosa a sé stante, ma all'interno di un club dopo 5-6 anni è una ristrutturazione che ci doveva essere, per cui è una squadra nuova, sono anch'io curioso di vedere un momentino quello che farà, ritengo che sia una squadra abbastanza forte da occupare comunque la parte sinistra della classifica come obiettivo.
Grazie Presidente Zamparini, la ringraziamo e sicuramente la richiameremo per ulteriori interventi a Non Solo Sport. Grazie,
grazie a voi, mandi Pizzul.
Buon inizio settimana, grazie. Allora chiudiamo questa pagina di calcio nazionale e parliamo di Sir Alex Ferguson a Roma per ricevere il premio 2011 Tor Vergata Etica nello Sport. Lo scozzese ritira l'onorificenza giunta alla sua 10ª edizione, che negli anni passati è andata a personaggi del mondo dello sport del calibro di Michel Platini, Damiano Tommasi, ne abbiamo parlato a lungo in trasmissione oggi, Zeman e Alex Zanardi. Alla cerimonia prenderanno parte appunto lo stesso presidente dell'AEC. La commissione ha scelto Ferguson come esempio per i più giovani, per il rispetto che porta ai propri valori, al fair play e alla correttezza sia dentro che fuori il campo da gioco. E a proposito, c'è un'iniziativa davvero singolare. In questi giorni ad Ancona il campus formativo della CEI, all'interno del congresso eucaristico, un corso per dirigenti sportivi etici, ricostruire il sistema sportivo italiano formando nuovi dirigenti e giovani atleti che tengano a distanza le seduzioni del potere e del denaro, è quello che si propone il campus formativo intitolato Uno sport per l'uomo aperto all'assoluto, appunto in corso ad Ancona fino all'11 settembre all'interno del vasto programma del congresso eucaristico nazionale. Ne parliamo con Edio Costantini, presidente della Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport. È strano parlare di dirigenti sportivi etici dopo aver aperto e approfondito lungamente il discorso sullo sciopero dei calciatori e il salto della prima giornata di campionato. Buongiorno Presidente Costantini.
Buongiorno.
Allora, questa iniziativa va un po' controcorrente, veramente. Abbiamo parlato per 20 minuti sullo sciopero dei calciatori e lei ci propone addirittura un corso per dirigenti sportivi etici. Non le pare un po' una cosa strana?
Ma questo può essere imbarazzante per un mondo dello sport, soprattutto quello professionistico, così come è messo, ma credo che, mentre invece proprio l'anima del congresso eucaristico, proprio questo puntare sull'eucaristia, cioè che va al di là dei piccoli ragionamenti umani, sta a significare che il mondo dello sport ha bisogno di essere rigenerato e ha bisogno non soltanto di pezze calde, ogni tanto delle toppe al sistema che è sempre più logoro, ha bisogno di essere, diciamo così, rigenerato dai valori. Noi crediamo che i valori cristiani siano fortemente, diciamo così, e potenzialmente forti per poter rigenerare i comportamenti. Qui non si tratta soltanto del parlare, di essere d'accordo, perché a parole poi siamo tutti d'accordo, si tratta di fare dei gesti.
Ma allora, lei che cosa ne pensa di questo sciopero messo in atto dai calciatori?
Ma qui bisogna dividere le due questioni, perché c'è una questione lavorativa e poi c'è una questione che riguarda un po' la tifoseria. Cioè il sistema calcio in Italia serve perché è una sorta di sfogatoio, serve, per cui ha bisogno anche di un investimento. Io credo che l'investimento che sta facendo adesso sullo sport professionistico sia troppo, diciamo, oneroso nei confronti dei risultati che può avere soprattutto il popolo, la tifoseria, i ragazzi, cioè i comportamenti, cioè lo stile di vita che questi campioni trasmettono, per cui va rigenerato. Io dico che lo sport, lo show per certi versi hanno delle ragioni, perché spesso quello che viene detto viene detto soltanto che questi sono miliardari, milionari, eccetera eccetera eccetera, però di fatto lì non è, si tratta di stare dalla parte di una ventina di milionari, ma stare dalla parte di tutto quella parte soprattutto di persone, di giocatori, di atleti che vengono, diciamo così, macinati, maciullati dal sistema.
Ecco, Presidente, prima di parlare dell'iniziativa da lei messa in campo, ho una domanda da studio da parte del collega Antonio Menenti.
Ecco, Presidente, buongiorno. È proprio per quello che voi affermate, infatti nelle categorie minori dei calciatori, quelli dei non milionari, molto spesso voi mettete in campo il fatto che il volontariato sportivo ha questa un po' matrice di lavoro nero e alcune sponsorizzazioni poi vanno a finire nel campo dell'evasione fiscale. Ma come contrapporre, diciamo così, un'etica a un mondo che è un po' basato su questa quasi legge?
E questo è il problema. Io dico che bisogna ripartire da zero, cioè bisogna ripartire dal fare chiarezza, dalla trasparenza, dalla legalità e soprattutto le piccole società sportive che hanno, diciamo così, imparato da un modello non legale, e questo è quello che preoccupa soprattutto l'associazionismo sportivo di base, ma anche quello cattolico e quello anche non cattolico, cioè nel senso qui bisogna ripartire dai comportamenti, dalla legalità, ed è fatto dalle piccole cose. Allora qui bisogna ripartire proprio dal dirigente, chi ha questo ruolo, chi può rimettere in gioco i comportamenti legali, chi può rimettere in gioco il valore dello sport in chiave educativa, chi lo può fare se non il dirigente, a partire dal dirigente, dal piccolo club, dalla piccola società sportiva di paese. Ecco allora che stiamo proponendo un percorso formativo proprio per rigenerare il dirigente sportivo sui capisaldi di come promuovere lo sport e fare in modo che davvero questo sport davvero possa educare, perché se lo sport, che dovrebbe essere il primo maestro per quanto riguarda le regole, e poi le regole non vengono rispettate da quelle sul campo a quelle, diciamo così, relative alla conduzione di un club o di una società sportiva, ma che ne può derivare, dove si va a finire? Allora io credo qui bisogna ricominciare dal basso, un po' alla volta, la cosa non è una bacchetta magica, non c'è la bacchetta magica, bisogna però attraverso un percorso di formazione per i dirigenti, cioè i giovani devono capire che promuovere lo sport, fare sport, ha bisogno di stare dentro il percorso della legalità, dalle piccole alle grandi cose.
Presidente, siamo in chiusura, un'ultima battuta con Tiziana Campisi, breve, e la salutiamo e poi dobbiamo cedere la linea. Allora, Tiziana.
Le volevo chiedere se c'è un modo per poter entrare a contatto invece con le grandi società, ecco, lei parlava appunto di etica.
Ma guarda, noi abbiamo fatto una serie di prove anche attraverso il Centro Sportivo Italiano, l'abbiamo fatto anche con i grandi club, è un'illusione se non c'è la disponibilità del dirigente, dei dirigenti, anche dei grandi club, a misurarsi sulle regole, sul rispetto delle regole, sul rispetto dell'atleta, sul rispetto del gioco, sul valore del gioco. Se
però,
non c'è
Presidente,
questa disponibilità.
Iniziative come queste credo che vadano proprio a favore, a sostegno di questo impegno. Noi la ringraziamo per questa sua testimonianza, la richiameremo ancora in causa nelle prossime puntate. Grazie davvero.
Bene, grazie a voi.
grazie. Non solo sport si conclude qui, ringrazio per la parte tecnica Massimiliano D'Angelo, Vincenzo Proto, Patrizio Ciprari, Andrea De Angelis, Davide Dionisi vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì prossimo, non prima di avervi invitato a rimanere sintonizzati sulle frequenze di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.